PG Manateri per la chiusura, grazie.
Allora, pretesto e stato di eccezione, autorità e verità. Mentre Fraccero parlava, mi è appunto venuto in mente che c'è un caso ancora centrale nella teoria occidentale del diritto, che riguarda proprio il pericolo, la verità e l'eccezione, cioè l'emergenza. Ed è il caso Hampton, che è ancora il primo caso citato nei manuali inglesi di diritto costituzionale, nel capitolo su gli emergency powers, sui poteri di emergenza. Ora, questo è una causa intentata da Hampton, il cugino di Oliver Cromwell, contro Carlo I, perché in tempo di pace Carlo I, senza il consenso del Parlamento, per il pericolo che correva il regno, voleva estendere una tassa a favore della marina a tutte le zone, anche non costiere, dell'Inghilterra. E Hampton non voleva pagare i 20 scellini, ma naturalmente, sì, non siamo ai 5 miliardi e quant'altro, però è interessante perché la vicenda è del cugino di Cromwell. La corte diede ragione al re in un giudizio 7 contro 5. E i 7 che votarono a favore del re furono poi imprigionati dal Long Parliament nel 1640 e Hampton divenne il braccio destro di Prim, che dominava il Long Parliament. Quindi Hampton perse la causa, ma poi mise in galera i giudici, il che è una soluzione che a parecchi italiani potrebbe non anche papabili per il Quirinale, potrebbe non dispiacere, ma alla fine. Il caso è però particolarmente interessante perché il principio stabilito era... è quello per cui la corona, essendo responsabile per la custodia e la difesa del regno, by sea and land, per terra e per mare, è l'unico giudice dell'esistenza del pericolo per il regno. È una frase che sembrerebbe scritta da Schmitt, scritta da un inglese. Quindi l'unico giudice dell'esistenza di un pericolo per il regno. In particolare, per noi è interessante l'opinione di Lord Davenport, perché disse espressamente: "The danger being certified by His Majesty", e quindi via. Quindi il pericolo è certificato dal sovrano. Ora, il termine è preciso, ed è ovvio che qui siamo in un campo in cui auctoritas, non veritas, facit legem. Quindi da giurista non mi importa poi molto cos'è la verità, cosa dice la scienza, il problema è chi giudica sulla certificazione di quella verità. E questo è, capite, la posizione inglese, che si è mutata solo parzialmente, ma questo è interessante perché in alcuni casi irlandesi, dove quindi c'è una guerra di fatto ma non c'è una guerra di diritto, le corti si sono arrogate la possibilità di giudicare sulla ricorrenza dello stato di guerra, quindi di pericolo, di emergenza, as a state of affairs, quindi come questione di fatto, non questione di diritto, come questione di fatto. Allora, se è una questione di fatto, invece, prevale la verità sull'autorità. Capite? E quindi il test adottato dalle corti inglesi è: se le corti civili possono restare aperte per rendere giustizia, allora la situazione è normale. Se le corti sono chiuse e non riescono a rendere giustizia, allora la situazione è eccezionale. Naturalmente non se arriva un decreto, un DPCM che chiude le corti, no, perché questa è una situazione di diritto. Se di fatto i giudici non riescono ad andare a rendere giustizia, la situazione è eccezionale. Ma è un test di fatto. E quindi qui in realtà ci sposteremo sulla veritas, non auctoritas, facit legem. E il che è particolarmente... Sì. Ah, grazie. Veramente è mia quella sciarpa. Cioè, va bene, però rubare la sciarpa mentre uno parla... No, il punto è interessante perché di fatto è lo spossessamento, la conseguenza è di diritto, ma sullo stato di necessità, però è bello che sia così, perché guardate bene che si gioca sempre, quando io dico siamo in stato di necessità, sto intendendo dire, stanno ricorrendo delle situazioni per cui c'è una situazione emergenziale o il governo ha dichiarato lo stato di necessità. E qui giochiamo fra fattispecie, effetto della fattispecie, o per dirla in meno giuridichese, fra stato di fatto e conseguenze giuridiche dello stato di fatto. E badate che Schmitt gioca molto su questa metonimia, che non è mica l'unica volta che compare nel diritto, perché quando dico che fra me e voi c'è un contratto, posso intendere che fra me e voi c'è stato un accordo, quindi un fatto, o che fra me e voi c'è un rapporto contrattuale. Quindi contratto, la parola contratto può voler dire tanto l'accordo da cui nasce il rapporto, quanto il rapporto come effetto di quell'accordo. Lo stesso si dica per il possesso, non sto lungo. Però Schmitt gioca sul fatto di parlare dello stato di eccezione come stato di fatto o sullo stato di eccezione come conseguenza della decisione sovrana. Allora capite, e la storia francese è libera di mostrarlo, in fondo Schmitt in questo non è che un grande... filologo della storia francese, quando si passa dall'età de siège, cioè dallo stato d'assedio, allo stato d'assedio fittizio, età de siège fictif, e quindi all'età de siège politique, laddove politique significa che non è mica vero che Parigi è assediata dai prussiani, talvolta è vero, stato d'assedio, ma talvolta no, però il governo decide di adottare l'ordinamento di eccezione. E allora è molto interessante il dibattito delle corti inglesi, perché invece nelle corti inglesi è molto esplicito questo, se sia il sovrano il solo giudice del pericolo o se invece possa essere una corte. E infatti nell'ultimo caso del 2004, il caso Hoff è interessante perché è quello sullo stato di emergenza post attacco alle Torri Gemelle, che è stato terminato non dal Parlamento del sovrano ma dal House of Lords, cioè della Corte Suprema del Regno Unito, la quale ha appunto detto nel 2004 che sebbene ci fosse dubbio che noi riuscissimo a sopravvivere a Hitler, non c'è più alcun dubbio che riusciremo a sopravvivere ad Al-Qaeda e che quindi non c'è più uno stato di pericolo per il Regno. Allora noi diamo per scontato che chi ha il potere di iniziare lo stato di eccezione sia lo stesso che ha il potere di finirlo. Qui invece si è divaricato, no, perché qui è il sovrano o il Parlamento, ma sono i giudici e parte della juristocracy poter finire lo stato di eccezione. E quindi si divarica, cioè non c'è più colui che lo inizia e colui che lo finisce, perché qui potrebbe essere finito dalle corti. E quindi di nuovo qui la House of Lords ha giudicato che di fatto non c'è più il pericolo per il Regno e quindi veritas non auctoritas. Allora, senza farla lunga perché il tempo non c'è, però vorrei rileggere da questo punto di vista alcuni dibattiti italiani, ivi compresa la polemica Agamben-Zagrebelsky su emergenza ed eccezione. Ora, badate a come le nostre lingue europee recano diversamente la cosa. Allora, in tedesco, Ausnahme Zustand, Ausnahme preso fuori, catturato fuori, e quindi è stato... di eccezione, ma una traduzione accettabile sarebbe anche stato di deroga o stato di esenzione. Quindi non è così strabiliante che per un tedesco lo stato di eccezione sia lo stato di deroga della legge in cui si agisce in modo esente, cioè senza responsabilità, in modo puramente politico, se non la responsabilità politica. Capite? Questo recare la cosa del tedesco Ausnahme Zustand è molto diverso dal recarlo nell'etichetta classica francese che cas d'urgence, che fa riferimento proprio all'urgenza, no? Che peraltro deriva dalla formula di Lotario De Segni, allievo giuridico di Uguccione, poi eletto papa come Innocenzo III, che si inventò la teoria che il papa può intervenire causa urgente quando risulti che l'elezione dell'imperatore non fu dovuta all'assistenza dello Spirito Santo, ma all'opera del demonio. Che però è perfetta, no? Come quadratura, che però ci mostra anche un lato che in fondo Schmitt ci nasconde, perché Schmitt è fin troppo aulico, secondo me. Quando dice che lo stato di eccezione è paragonabile nella teoria generale del diritto al miracolo in teologia, lo sta nobilitando, cioè lo stato di eccezione come un miracolo. E no, e se è l'opera del demonio, cioè in Innocenzo III c'è una demonologia dello stato di eccezione che noi possiamo vedere abbastanza in atto. Non intendo. E sono conseguenze concettuali, voglio dire, la colpa è di Uguccione, è lui che se l'è inventata. La colpa sarà di Giacomo I Stuart che la userà. Che la userà molto. Giacomo I scrive sulle streghe e Baudin, l'autore moderno del concetto di sovranità, era giudice nei processi di stregoneria. Quindi questa è una flow dell'Occidente con cui dobbiamo fare in qualche modo i conti. Quindi però capite, Ausnahme Zustand, cas d'urgence e emergency, cioè in realtà questi tre termini recano la cosa molto diversamente. E quindi anche il dibattito italiano, i giuristi poi sono dei sicofanti delle parole, cominciano subito a dire no, non c'è l'eccezione, c'è l'emergenza, e allora spostano le cose. Però alla luce di questo dibattito inglese vorrei solo rileggervi la norma che secondo me è poi quella che c'entra di più con molti dibattiti che facciamo, che è l'articolo 16. Ogni cittadino può circolare liberamente salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Ok? Però aggiunge, nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Però questo dettaglio io non l'ho visto citare nel dibattito. Perché questo dettaglio ovviamente è sempre stato interpretato con riferimento alla 13ª disposizione transitoria, che vietava la circolazione dei maschi di Casa Savoia in Italia. Quindi, che poi è venuta meno per ragioni europee, ma quindi quando noi scriviamo, è caduta la disposizione transitoria, rimane vero che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, cioè rimane scritto. E per il giurista quello che importa è quello che rimane scritto. E quindi però anche il pensiero che ci sta a monte è questo. Quindi è veritas, non auctoritas. Cioè se c'è un problema di sanità o di sicurezza, allora puoi restringere. Ma non lo puoi fare per ragioni politiche. E attenzione alla ricaduta, perché allora quando noi diciamo DPCM è un atto in forma amministrativa, ma di contenuto di alto indirizzo politico, e quindi non è soggetto al Consiglio di Stato, ma solo alla Corte Costituzionale, però diciamo una cosa che va contro, perché allora tu non puoi invocarmi la natura politica dell'atto, perché sarebbe contro l'articolo 16. Quindi il DPCM va interpretato come puro atto amministrativo e come tale soggetto alle regole e alla giurisdizione del Consiglio di Stato. E quindi capite che però secondo me, e qui concludo, deriveranno due filoni di litigation molto contrastanti uno con l'altro e concettualmente molto interessanti, perché una litigation sarà: non hai prevenuto abbastanza l'epidemia. E quindi io mi sono ammalato, ho perso il parente. E l'altra litigation sarà: l'hai prevenuta troppo, in modo sproporzionato, e hai compresso i miei diritti fondamentali. Ora badate, qui alcuni ci sono medici, capite immediatamente, che da un lato però non hai prevenuto abbastanza, le vittime chiederanno un danno biologico. Dall'altro lato hai compresso i miei diritti, chiederanno un danno esistenziale. Perché in alcuni casi qualcuno avrà sviluppato la sindrome da lockdown, ma non c'è bisogno, le cause più interessanti saranno quelle in cui non c'è la sindrome da lockdown, ma semplicemente non ho potuto circolare liberamente secondo il dettame e tu l'hai fatto per ragioni politiche, perché hai immaginato che quello strumento fosse quello adatto. Allora qui sul veritas e sull'auctoritas capite che si giocherà non solo i soldi dei risarcimenti naturalmente, ma la differenza concettuale fra salute e esistenza, fra danno biologico e danno esistenziale. E questa sarà una decisione giuridica, d'accordo, ricordando sempre che io non so molto cosa sia la verità, ma mi sembra di capire che la decisione su ciò che costituisce salvezza, questa sì, è una decisione essenzialmente politica. Grazie.